al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Luca Collodi. La della notizia oggi che torna a occuparsi della questione medio orientale, ma in apertura noi salutiamo il sindaco di Monterotondo, siamo in provincia di Roma, Antonino Lupi, per parlare del ragazzo italiano ucciso a Gerusalemme mentre era impegnato in un campo di lavoro per conto dell'ARCI e della CGIL a sostegno dei bambini palestinesi ma anche israeliani che erano stati colpiti dalla guerra, non solo dalla guerra con il Libano, ma anche che arrivavano dalla disastrata situazione della Palestina. Si parla di Angelo Frammartino, un ragazzo proprio di Monterotondo di 24 anni, in prima linea per i temi della pace, che era appunto a Gerusalemme per conto dell'ARCI e della CGIL per organizzare questo campo di lavoro a sostegno dei bambini comunque colpiti dalla guerra. Il ritorno della salma in Italia dovrebbe essere previsto per lunedì pomeriggio?
Quasi sicuramente, abbiamo avuto adesso dalla Farnesina una notizia quasi data per certa, però ci sono ancora alcuni margini di dubbio e quindi però orientativamente dovrebbe diventare lunedì sera.
Sindaco, nel caso quindi che questo programma fosse confermato, il ritorno della salma sarebbe a Ciampino?
Esatto, c'è un volo di Stato, quindi l'arrivo della salma è previsto a Ciampino.
E poi martedì, giorno di Ferragosto, dovrebbero essere previsti i funerali religiosi?
Esatto, sì, abbiamo concordato la cosa con la famiglia e quindi ci sarà prima l'allestimento di una camera ardente qui presso la sala del consiglio. Appena la salma del ragazzo arriverà, verrà portata nella sala del consiglio e poi invece la cerimonia, il funerale si svolgerà nella cattedrale della città.
Il comune di Monterotondo ha già previsto degli orari eventualmente per il funerale del 15 agosto?
Il funerale alle ore 16. Abbiamo concordato adesso con il parroco, probabilmente sarà presente anche il vescovo della diocesi, almeno speriamo che questo sia.
Monsignor Fumagalli.
Esatto, sì.
E allora ricordiamo, sindaco, lei è un po' in queste ore il portavoce della famiglia che si è chiusa in uno stretto riserbo.
Sì.
Ricordiamo la figura di questo volontario 24enne, Angelo Frammartino di Monterotondo.
Beh, è uno dei tanti ragazzi che sono l'espressione migliore della nostra gioventù, ecco, un ragazzo pulito che credeva fortemente sia nel valore dell'impegno civile, nella politica e che poi riteneva che la non violenza fosse lo strumento per garantire la pace nel mondo, anche nei luoghi così disastrati come appunto la città di Gerusalemme. Quindi la scelta di andare volontario nell'ambito di questo progetto della CGIL, dell'ARCI, ma che vede coinvolte anche altre ONG italiane, è proprio frutto di questa idea. Vale la pena spendersi utilizzando gli strumenti del dialogo laddove c'è tanto odio e questo odio può essere vinto soltanto con questi mezzi. E sicuramente in questo ci appare assolutamente improprio l'aggettivo utilizzato da un quotidiano italiano che definisce Angelo il volontario illuso, vittima del pacifismo sbagliato. Ecco, credo che questa sia la più grande offesa alla memoria di un ragazzo che credendo nei valori della pace e della non violenza ha dato la propria vita per questi ideali.
Sindaco Lupi, qual è stata la reazione della gente di Monterotondo?
Beh, le persone che lo conoscono sicuramente sono rimaste sbigottite, affrante. Era un ragazzo conosciuto in città proprio perché si sapeva mostrare nel modo migliore, nel volto migliore, quindi era un ragazzo amato e la perdita così improvvisa ma così tragica chiaramente ci ha lasciato tutti quanti sofferenti e affranti.
Studiava all'università privata della LUIS?
Sì, studiava da lui, sembra che gli mancassero pochissimi esami per potersi laureare, e i suoi amici dichiaravano che sarebbe stato un avvocato rosso, una toga rossa, per via del suo impegno politico. Sicuramente la scelta anche di questa professione credo che fosse proprio legata anche all'idea di che anche attraverso gli strumenti della legge, ecco, è possibile garantire anche le persone più povere, le persone che più hanno bisogno di tutela.
Sindaco Lupi, la famiglia, lei, lo abbiamo ricordato all'inizio di questa nostra intervista, si è chiusa in uno strettissimo riserbo, tra l'altro ci risulta che non sia nemmeno a Monte Rotondo.
Esatto, sì.
Tra l'altro, ecco, che sentimenti ha la famiglia in questo momento?
Ecco, io mi faccio interprete perché ho chiesto di poterlo fare, anche perché mi sono reso conto che c'è una grande richiesta da parte dei mass media di poter comunicare, però la famiglia davvero non è nelle condizioni di poter assolvere questo obbligo civico, e quindi sì, sono fatto un po' un portavoce, e la famiglia è distrutta, e come può essere distrutta una famiglia che viene privata così prematuramente di un giovane, insomma, come Angelo era, insomma. Sicuramente io so che il papà era felice dell'impegno di Angelo nella politica, e è chiaro che il fatto accaduto probabilmente crea interrogativi, pone degli interrogativi sull'opportunità della scelta di andare, però è davvero fino al giorno prima, anzi fino alla mattina in cui è avvenuto il fatto, avevamo assolutamente avuto garanzie che tutto si stava svolgendo nella maniera più semplice, più tranquilla possibile, c'è la massima serenità, non c'era nessuna avvisaglia che la cosa potesse degenerare in tragedia.
Sindaco Lupi, l'amministrazione comunale ha subito quindi una perdita di un proprio cittadino caduto per la pace, anche se non militare, ma un volontario laico che credeva comunque con un percorso culturale così particolare, ma comunque credeva nella pace, questo è l'importante. Voi come amministrazione comunale, lei come sindaco, pensa a qualche iniziativa particolare per ricordare la figura di questo 24enne caduto per la pace di Monte Rotondo?
Ma adesso, a parte appunto la cerimonia ufficiale, quindi in cui sarà possibile raccontare con gli strumenti che gli stessi ragazzi decideranno la vita e le idee di Angelo, io credo che nel mese di settembre, quando la città sarà anche un po' più affollata di quanto è oggi in questi giorni, di riprendere i contenuti dell'idea di Angelo, sui quali tra l'altro l'amministrazione si sente sempre molto impegnata. Ecco, dobbiamo assolutamente far sì che il messaggio e la testimonianza di Angelo non vada dispersa, ma diventi un'opportunità per tanti ragazzi di arricchirsi delle sue idee.
Grazie al sindaco di Monte Rotondo in provincia di Roma, Antonino Lupi, e buon lavoro a lei e all'amministrazione comunale, sindaco Lupi.
Grazie a voi.
Noi da Monte Rotondo torniamo a Roma, grazie anche a Marco De Dominicis, portavoce del sindaco di Monte Rotondo, per questa intervista, ma restiamo in area medio orientale, proprio perché da quell'area e dal Palazzo delle Nazioni Unite arrivano ancora stimoli di pace, perché nella notte è stata approvata all'unanimità una risoluzione delle Nazioni Unite per mettere fine alla crisi tra Israele ed Hezbollah in Libano. La risoluzione prevede la cessazione delle ostilità, anche se non subito, il ritiro di Israele e l'affiancamento dell'esercito libanese da parte di forze sotto la bandiera delle Nazioni Unite a guida francese. A questo riguardo noi abbiamo chiesto un parere a un esperto di Medio Oriente, Yannicky Cingoli, che è il direttore del Centro Italiano per la Pace. Ascoltiamo.
La bozza Va considerato il primo stadio di un missile a due stadi, sostanzialmente, perché è appunto l'accordo che c'è stato è che ci saranno due risoluzioni. La prima sull'immediato per la cessazione delle ostilità, ed è questa di cui stiamo parlando. La seconda che contemplerà la questione del disarmo delle milizie di Hezbollah e l'implementazione della risoluzione 1559 del Consiglio di Sicurezza del 2004 e anche dovrebbe affrontare la questione delle fattorie di Sheba. E quindi occorre avere il quadro complessivo di queste due parti. Per quello che riguarda questa prima risoluzione, mi pare una risoluzione sostanzialmente equilibrata, che da un lato riconosce abbastanza sostanzialmente le ragioni di Israele nel reagire all'iniziativa di Hezbollah del rapimento dei suoi soldati in territorio israeliano e anche prende atto del fatto della situazione che si era creata al di là del confine libanese con questa rete di fortificazioni, di missili, non era una situazione sostenibile per Israele. Dall'altro, tuttavia, ordina la cessazione, anche se non immediata, ma il prima possibile, delle ostilità, quindi dando ancora spazio per qualche giorno a Israele di eseguire, portare a termine, diciamo, il lavoro sporco, se vogliamo usare questo termine non bello.
Cingoli, è proprio questo il punto importante forse di questa risoluzione, un punto di non poco conto, e cioè che il testo chiede da un lato la piena cessazione delle ostilità, ma una cessazione non immediata, come invece era stato chiesto dal Libano. Sì. Questo è un po' un punto controverso ancora, secondo
me. Non usa il termine non immediato, usa il termine non appena possibile, as soon as possible. Quindi non appena possibile, e quindi si vuole dire che in qualche maniera la cessazione dell'ostilità è in qualche maniera anche collegata alla via del dispiegamento di questa forza, dell'esercito libanese e così via. Quindi si dà sostanzialmente ancora qualche giorno di tempo.
I commenti che arrivano da Israele sono positivi, dice il vice premier israeliano, che Israele ha capovolto con successo la situazione alle Nazioni Unite. Lei cosa ne pensa?
Beh, c'è stato questo momento dell'ordine della mobilitazione generale per l'attacco generale di offensiva, il momento in cui pareva che la risoluzione facesse riferimento esclusivamente all'articolo 6, che dà solamente la possibilità di difendersi alle truppe dislocate sul posto e quindi non le mette in condizione di fare azioni per smantellare il sistema di milizie armate, ma sempre di Hezbollah e delle sue fortificazioni, eccetera. Poi si è andati da una soluzione di compromesso che è stata chiamata di 6,5, diciamo così, in quanto sono stati conferiti nuovi poteri di intervento più incisivi al distaccamento delle Nazioni Unite e anche, ripeto, questa formulazione sulla cessazione del fuoco non appena possibile, che collega la cessazione del fuoco al fatto che sul terreno si controlli la situazione. E quindi si impedisce alle milizie di Hezbollah di riprendere posizione sulle postazioni che erano state conquistate dagli israeliani.
Cingoli, ora questo intervento delle Nazioni Unite deve essere ratificato da Israele e Libano, ma la domanda è questa che vorrei fare a lei. Che cosa farà Hezbollah?
Beh, Hezbollah adesso si trova di fronte a un bivio. Io non credo che tenti, diciamo, la contrapposizione e la messa e la scelta dell'illegalità totale, diciamo, perché Hezbollah ha due ministri nel governo signora. Io ho la vaga impressione che Hezbollah sceglierà una strategia più di medio termine. Hezbollah si trova in condizione di capitalizzare il prestigio acquisito, di far pesare la sua voce in termini politici sul panorama politico libanese. Se invece scegliesse la via della contrapposizione e della illegalità, e di fatto sarebbe chiamato in una resa dei conti e il suo margine politico dentro al paese si restringerebbe drasticamente.
Questa risoluzione delle Nazioni Unite approvata all'unanimità sancisce un asse preferenziale Stati Uniti-Francia. Questa è un'altra novità.
Mi pare molto interessante. La Francia ha giocato molto bene le sue carte. Dopo un'iniziale posizione di critica frontale verso l'attacco israeliano, si è fatto carico delle ragioni di sicurezza israeliana. Chirac ha a che fare con minoranza ebraica in Francia di 800.000 persone, quindi molto più consistente di quella italiana, e contestualmente ha giocato a favore della convergenza tra Chirac e Stati Uniti il comune giudizio estremamente critico sul regime di Assad, che Chirac incolpa dell'assassinio di Hariri, a cui era anche personalmente legato, il premier libanese assassinato anni fa. E quindi di fatto la convergenza è una convergenza in positivo, che tiene conto delle ragioni libanesi, di cui in qualche maniera la Francia si è fatta anche espressione anche nell'ultima fase di modifica del testo inizialmente concordato, ma con questo ruolo di fondo di assicurare una stabilità nell'area. È un fatto positivo, l'Italia su questo ha svolto una fase molto importante anche di contenimento delle posizioni più dure francesi iniziali nel momento della conferenza di Roma, in questa fase è stato un po' al seguito dell'iniziativa francese, ha scelto un atteggiamento di partecipazione attenta ma non di guida. D'altra parte si era una fase in cui discutevano i membri del Consiglio di sicurezza e, come è noto, non è tra questi l'Italia.
Altro punto riguarda l'Unione Europea, che la sensazione almeno che appare è quella di essere stata un po' emarginata da questo asse Stati Uniti-Francia.
Beh, certo, non ha parlato con una voce unica l'Unione Europea, o comunque non ha svolto un ruolo politico al di là delle missioni di Solana, che certamente sono state significative. Hanno avuto un ruolo più importante la Gran Bretagna, la Francia come dicevo prima di ogni altra tra le nazioni europee, ma anche la Gran Bretagna e per certi versi anche l'Italia, a cui va riconosciuto un attivismo sull'area che forse non era stato esercitato bene dai governi precedenti.
E veniamo a parlare di questa forza di pace dell'ONU che dovrà essere schierata al confine con Israele in Libano. Vi parteciperanno francesi, militari francesi, spagnoli, turchi e italiani, e la guida militare del contingente sarà affidata alla Francia. Questo è un primo punto. C'è il rischio, Cingoli, di attentati Hezbollah a questo contingente militare? Cioè, in qualche modo, questo contingente dovrà avere un mandato anche di difendere la pace anche con l'uso delle armi, se occorre?
Beh, questo è già detto nella risoluzione dell'ONU, in quanto si riconosce una incapacità di iniziativa armata non solo per difendersi, come lei stava dicendo, ma anche per attuare le finalità della missione, che sono anche quelle del disarmo delle milizie di Hezbollah. Quindi diciamo questa missione avrà molte delle caratteristiche anche di quanto ha avuto la missione in Kosovo, e ritengo che sia assolutamente necessario se si vuole implementare la risoluzione 1559 dell'ONU.
Ed è tutto, io ringrazio ancora una volta Yannicchi Cingoli, direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, il sindaco di Monterotondo Roma Antonino Lupi, con il quale abbiamo ricordato la figura del giovane Angelo Frammartino di Monterotondo caduto in Gerusalemme. Ed è veramente tutto da Luca Collodi, la linea torna alla regia.